Panium, numero 4. Un'alleanza.
Nella storia di Panium si formò un'alleanza tra Antioco Magno e Filippo di Macedonia. La battaglia fu condotta direttamente contro il fanciullo Tolomeo V da parte di Antioco e Filippo contribuì nel senso che la sua guerra in altre parti del regno impedì ad altri eserciti di venire in aiuto del giovane re bambino d'Egitto. Ciò significa che Putin, l'ultimo re del sud, prefigurato dal re bambino d'Egitto, bambino nel senso profetico di ultima generazione, viene sconfitto da Trump, rappresentato da Antioco Magno, il quale sconfisse Tolomeo V a Panium, così come Reagan sconfisse l'URSS nel 1989. Filippo significa amante dei cavalli, e i cavalli simboleggiano sia la potenza militare sia quella economica. I cavalli trainano i carri e sono cavalcati dai soldati, e i cavalli trasportano anche le merci al mercato. I cavalli sono un simbolo di carri, navi e cavalieri, che costituisce il simbolo principale degli Stati Uniti nella loro relazione di rappresentanza con il re del Nord, come esposto nel versetto 40. L'alleato di Trump ha due tipificazioni in Filippo di Macedonia e in Erode Filippo il tetrarca. Che si tratti di Erode Filippo o di Filippo di Macedonia, il simbolo identifica qualcuno che ama il potere fornitogli, rispettivamente, o da Cesare o da Antioco. Filippo ama i cavalli, e un Filippo proveniva dalla Macedonia, che occupava un ruolo centrale e fondamentale nel regno di Alessandro Magno. Era la sua patria, il regno che ereditò da suo padre, Filippo II, e il trampolino di lancio del suo vasto impero. Situata nella parte settentrionale della Grecia, la Macedonia si distingueva quale nucleo politico e militare in cui Alessandro nacque, a Pella, nel 356-23, e fu allevato, e fornì le risorse iniziali, la forza umana e la struttura organizzativa che alimentarono le sue conquiste. In sostanza, la Macedonia era il nucleo del regno di Alessandro, il suo punto di partenza, il motore militare e la regione che radicava la sua identità di re macedone, anche mentre il suo impero si estendeva ben oltre i suoi confini. La Macedonia rappresenta la regione settentrionale del regno quadripartito di Alessandro. Così un Filippo è il tetrarca, che significa una quarta parte, e l'altro Filippo è un quarto dei quattro venti dell'antico impero di Alessandro. Irod rappresenta colui che rigetta il patto. Esau, la linea di sangue che conduce a Erode, rigettò il suo diritto di primogenitura. Fin dall'inizio stesso della storia di un popolo del patto eletto, Esau diventa un simbolo di coloro che rigettano il patto che Cristo morì per confermare. Proprio nel momento in cui Dio stava per ampliare il suo popolo del patto eletto in 12 tribù, Esau si ribellò. Alla fine dell'antico Israele, quando presso la croce i giudei dichiararono di non avere altro re che Cesare, la nazione giudaica divenne, alla fine, il simbolo di ciò che era stato prefigurato da Esau all'inizio. L'albero genealogico di Erode è composto dalla linea di sangue di Esau e dei giudei, una linea di sangue simboleggiata da un ribelle violatore del patto all'inizio e da un popolo del patto ribelle alla fine. Erode il Grande impose le tasse che condussero Giuseppe e Maria a Betlemme. E uno dei suoi tre figli, Erode Antipa, figlio di Erode il Grande, governò al tempo della croce. Il periodo della vita di Cristo, dalla sua nascita alla sua morte, è rappresentato simbolicamente dalla famiglia di Erode, identificando così la storia come il tempo della visitazione del popolo eletto, una visitazione che i giudei, nel loro insieme, non videro mai. Erode il Grande assassinò i bambini in risposta alla nascita di Gesù, ripetendo così la storia della nascita di Mosè, quando l'Egitto uccideva i bambini. La prima strage di bambini fu un tentativo di uccidere l'atteso prescelto, e l'ultima strage di bambini fu ancora un tentativo di uccidere l'atteso prescelto. I 144.000 cantano il cantico di Mosè e dell'agnello, e profeticamente un cantico rappresenta un'esperienza. I 144.000 vivono in un periodo che possiede esperienze parallele. Uno di questi paralleli giunse il 22 gennaio 1973, con una sentenza della Corte Suprema che consentì gli aborti negli USA. Nei successivi 49 anni, circa 66 milioni di potenziali candidati a essere tra i 144.000 furono soppressi mediante l'aborto sanzionato a livello federale. La potenza simboleggia la forza militare.
E la bestia che vidi era simile a un leopardo. e i suoi piedi erano come piedi d'orso, e la sua bocca come bocca di leone. E il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e grande autorità. Apocalisse 13:2.
Il dragone, che è la Roma pagana, fornì tre cose al papato, cioè la sua potenza, il suo trono e grande autorità. Nel versetto 12, USA, la bestia della terra, sono rappresentati come esercitanti tutta la potenza della bestia che li precede. Tuttavia, la parola potenza nel versetto 2 è un vocabolo greco diverso da quello tradotto con potenza nel versetto 12. Nel versetto 2, potenza è G721, che significa al cospetto di, letteralmente o figurativamente, in presenza, vista di.
La parola potere nel versetto 12 è una diversa parola greca.
Ed esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e fa sì che la terra e coloro che vi abitano adorino la prima bestia, la cui ferita mortale era stata guarita. Apocalisse 13:12.
La parola power, G1832, qui significa, nel senso di capacità, privilegio, cioè influenza delegata, autorità, giurisdizione, libertà, potere, diritto, forza. La parola power nel versetto 12 identifica che la bestia della terra è l'autorità delegata della bestia del mare. USA sono il rappresentante vicario della bestia del mare. USA esercitano tutta l'autorità delegata della prima bestia. Nel versetto 2 la Roma pagana diede tre cose al papato. Clodoveo diede la sua potenza militare ed economica al papato nel 496, alla battaglia di Tolbach. Costantino cedette il seggio dell'impero nel 330 e Giustiniano identificò il Papa come correttore degli eretici e capo delle chiese con un decreto nel 6530. Clodoveo nel 496 è un tipo di Reagan nel 1989. Reagan è un tipo di Trump.
Secondo Gregorio di Tours, che scriveva quasi un secolo dopo, Clodoveo stava perdendo la battaglia e, nella disperazione, invocò l'aiuto del dio cattolico. Sua moglie, Clotilde, era una principessa burgunda cattolica che lo esortava da tempo a convertirsi dal paganesimo. Clodoveo fece voto che, se avesse vinto, avrebbe abbracciato il cattolicesimo. Le sorti della battaglia mutarono sia per intervento divino, sia per strategia militare, e Clodoveo sconfisse gli Alemanni, uccidendone il re e disperdendone le forze. Fedele al suo voto, si convertì al cattolicesimo e fu battezzato, secondo la data tradizionale del giorno di Natale del 496, a Reims dal vescovo Remigio, Ser Remi.
La sua conversione segnò una svolta, facendo di Clodoveo il primo re cattolico tra i sovrani germanici, a differenza dei Visigoti o degli Ostrogoti cristiani ariani. Ciò allineò i Franchi con la Chiesa di Roma, procurandogli l'appoggio della popolazione gallo-romana e del papato. Il battesimo di Clodoveo è spesso considerato la simbolica nascita della Francia, come nazione cattolica, distinguendola dagli altri regni barbari che aderivano all'arianesimo o al paganesimo. Per questa ragione, il cattolicesimo si riferisce alla Francia come al primogenito della Chiesa cattolica e anche come alla figlia primogenita della Chiesa cattolica.
Quando Clodoveo divenne la prima potenza delegata del papato nel 446, egli prefigurò Reagan, che divenne la potenza delegata nel 1989. Nella storia di Reagan e di Papa Giovanni Paolo II si formò un'alleanza segreta, con lo scopo di abbattere il re del Sud. Dal 1790 fino alla legge domenicale, la prostituta di Tiro è nascosta, ed è la medesima prostituta che fa risalire le proprie radici alla Macedonia, il regno più settentrionale. Ella è il re del Nord, nascosto profeticamente, ma continua non di meno a professarsi infallibile.
Il Papa rappresenta anche quelli che abbandonano il patto, i quali, sebbene profeticamente celati nel corso delle tre guerre per procura, finiranno infine per emergere alla vista nella storia della battaglia di Panium. Nel passaggio dalla Roma imperiale alla Roma papale, Daniele identifica il momento in cui la Roma pagana stava giungendo alla fine del proprio tempo quale quarto regno della profezia biblica.
Poiché navi di Cittim verranno contro di lui, perciò egli sarà contristato e tornerà e si adirerà contro il santo patto. Così farà. Anzi, tornerà e si intenderà con quelli che abbandonano il santo patto, Daniele 11:30.
Nell'espressione «quelli che abbandonano il Santo Patto» si intende la Chiesa Cattolica. Coloro che abbandonano il Santo Patto sono la Chiesa compromessa di Pergamo, descritta da Giovanni il Rivelatore, la quale, secondo Paolo, sarebbe caduta nell'apostasia prima che fosse rivelato l'uomo del peccato. Il cattolicesimo è costituito da coloro che hanno abbandonato il patto, come rappresentato dall'attacco portato contro la parola di Dio e anche contro il sabato del settimo giorno, entrambi sottoposti a progressivi attacchi a partire dal tempo di Costantino. In precedenza, nel capitolo 11, si fa riferimento anche al patto.
Il cuore di questi due re sarà rivolto a fare il male, e parleranno menzogne a una stessa tavola. Ma ciò non prospererà, perché la fine verrà ancora al tempo stabilito. Quindi egli ritornerà nel suo paese con grandi ricchezze, e il suo cuore sarà contro il Santo Patto, ed egli agirà, e poi ritornerà nel suo paese. Al tempo stabilito egli ritornerà, e verrà verso il mezzogiorno, ma quest'ultima volta non sarà come la prima. Daniele 11:27-29.
In questi versetti, egli ritorna nel proprio paese, poi più tardi ritorna di nuovo nel proprio paese. I due ritorni rappresentano due vittorie, alle quali fece poi seguito un trionfale ritorno alla città di Roma. Il primo fu la battaglia di Azio nel 31 a.C., contro Antonio e Cleopatra, e il secondo avvenne dopo la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. Il tempo fissato, nei versetti, è l'anno 330, che identifica la conclusione del tempo profetico del versetto 24, il quale equivale a 360 anni.
Ai due re che dicono menzogne a una stessa tavola lo fanno prima del tempo stabilito, poiché la fine sarà ancora al tempo stabilito. Una questione che si dovrebbe considerare è che cosa intende il versetto quando afferma «poi egli ritornerà nel suo paese con grandi ricchezze». Significa che, al tempo stabilito, allora egli ritornerà. Oppure significa che, una volta che i due avranno detto menzogne a tavola, allora egli ritornerà. E quindi il ritorno è prima del tempo stabilito.
Uriah Smith identifica i due ritorni come il 31 anni con lo fisce e il 70 di anni, il che rappresenta una storia anteriore all'anno 330, che è il tempo stabilito. Smith rileva inoltre che il ritorno del versetto 29 è successivo al 330 e che non ha successo come lo ebbero i ritorni seguiti alle battaglie di Azio e di Gerusalemme. Ciò significa che, prima del tempo stabilito, vi è un incontro nel quale vengono dette menzogne, al quale fa seguito il ritorno, con grandi ricchezze, di uno dei due re che avevano pronunciato menzogne. Egli poi si oppone al Santo Patto, compie imprese e ritorna nell'anno 330, che è il tempo stabilito.
Egli attacca poi il sud, ma sarà diverso dalla battaglia di Azio o dalla distruzione di Gerusalemme. La storia del 70 dopo nel Bad, nei versetti, raffigura la fine del popolo del patto eletto da Dio, come rappresentato da il Santo Patto nel passo. Nel versetto 30, la Roma pagana è in intesa con coloro che abbandonano il Santo Patto. Il 70 dopo nel Bad segnò la fine assoluta dell'antico Israele letterale, quale popolo del patto di Dio, e il versetto 30 identifica una storia collocata 4 secoli dopo il 70 dopo nel Bad. Coloro che abbandonano il patto, nella storia rappresentata nel versetto 30, sono coloro che hanno abbandonato il patto stipulato da Dio con il suo popolo cristiano. La Roma papale è la Chiesa rappresentata come coloro che abbandonano il Santo Patto nel versetto 30.
Poiché le navi di Cittim verranno contro di lui, perciò egli sarà afflitto, tornerà e si adirerà contro il Santo Patto. Così farà, tornerà ancora e si intenderà con quelli che abbandonano il Santo Patto. Daniele 11:30.
Il versetto 29 ci conduce all'anno 330, che fu il tempo fissato, adempiuto quando Costantino trasferì la città capitale a Costantinopoli. A quel Weimark, la Roma pagana sarebbe stata trascinata in una guerra meridionale, che non avrebbe avuto successo come erano state Azio e Gerusalemme. Poi, nel versetto 30, la Roma pagana viene attaccata da Genserico, il quale diede inizio alla sua guerra navale da Chittim, oggi nota come Cartagine.
questa guerra contro la Roma pagana fu anche rappresentata come la seconda tromba delle sette trombe nel libro dell'Apocalisse. Le prime quattro di quelle potenze delle trombe portarono la Roma d'Occidente alla sua conclusione entro il 476. Di quelle prime quattro trombe, la seconda tromba, che sono le navi di Chittim, fu la più severa, poiché Genserico prese il controllo dei mari e la ricchezza dell'impero si prosciugò.
Colpito e rattristato dalle navi di Chittim, egli ritorna e nutre indignazione contro il Santo Patto. Questo si adempì nella storia che condusse al conferimento di potere al papato nel 538, attraverso una guerra contro la parola di Dio. Dopo ciò, egli ritorna e ha intelligenza con quelli che abbandonano il Santo Patto. Quell'interazione tra la Roma pagana e la Roma papale si adempì nel 533 con il decreto di Giustiniano. Il versetto successivo, il versetto 31, prosegue quindi mostrando in che modo la Roma pagana fu rattristata. In 2 Tessalonicesi, Paolo insegna che la Roma pagana tratteneva il papato dall'assumere il controllo nel 538. Dopo essere stato rattristato da un attacco proveniente dai mari che devasta l'economia del regno, egli nutre indignazione contro il Santo Patto, quindi ha intelligenza con coloro che abbandonano il patto. Nei versetti successivi, le braccia, che rappresentano il potere conferito al papato nel 446 da Clodoveo, si levano e profanano il santuario della forza, che nella storia rappresentava la città di Roma, e allora la Roma pagana avrebbe rimosso la religione del paganesimo, il continuo, dal regno e l'avrebbe sostituita con il cattolicesimo, e quindi avrebbe posto il papato sul trono nel 538.
Quando il papato fu investito di potere nel 538, esso fornì sia una testimonianza profetica sia una testimonianza storica, entrambe rappresentate nei versetti che stiamo considerando. L'anno 538 è tipificato dal 31 alla Benedetto e dalla battaglia di Azio. In Daniele, capitolo 8, versetto 9, la Roma pagana avrebbe conquistato tre ostacoli geografici per prendere il trono della terra. Il primo fu la Siria a oriente, poi Giuda e Gerusalemme, seguiti dall'Egitto nella battaglia di Azio. Anche la Roma papale avrebbe avuto tre corna rimosse, la terza delle quali furono i Goti, che furono scacciati dalla città di Roma nel 538. La Roma pagana e la Roma papale forniscono due testimoni che identificano che la battaglia di Azio si allinea con il 538, e il 538 illustra la legge domenicale negli USA, quando la Roma moderna governa supremamente fino alla chiusura del tempo di grazia.
Abbiamo concluso una panoramica dei versetti dal 27 al 31.
Nel prossimo articolo ci concentreremo su questi versetti e inizieremo il lavoro di armonizzare il passo con la storia dei versetti da 11 a 15.